Parliamo di ricerca.
Parliamo di ricerca. Raduni e le radio universitarie italiane raccontano,
in una maratona radiofonica nazionale,
la scienza e la ricerca di oltre 100 città italiane.
Per farti vivere in prima persona la notte europea dei ricercatori.
La notte europea dei ricercatori.
E ora live, parliamo di ricerca.
E siamo live dalla sede del rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, grazie al team di Samba Radio Trento che ci ha preceduti. La diretta condivisa delle radio universitarie italiane nella notte europea dei ricercatori prosegue.
Un saluto da Selena
ed Elisabetta
di Radiofonica, media partner di Sharper 2019. Sharper è un progetto nazionale che coinvolge 12 città italiane, quali Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L'Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, un po' una lista della spesa, Palermo, Pavia, Perugia, dove siamo noi, e Trieste.
Insomma, oggi l'Italia intera, da nord a sud, si riunisce per la scienza. Ma avremo modo di approfondire l'argomento più tardi e di scoprire l'edizione del 2019 di Sharper con calma. Intanto possiamo anticiparvi che non mancheranno ospiti illustrissimi, tra cui Mark Abrams, editore e cofondatore di Annals of Improbable Research, meglio noti come i premi Nobel, che riesco a dirlo molto meglio, che ha giunto fino a qui, fino al POST, il Museo della Scienza di Perugia, per proseguire il suo tour europeo.
Ma Mark Abrams non è stato l'unico e non sarà l'unico ospite di questa serata. Infatti avremo anche il piacere di ascoltare le parole del premio Nobel Eric Kandel, il primo psichiatra statunitense che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2000 per gli studi effettuati su basi fisiologiche della conservazione della memoria nei neuroni, che vi racconteremo poi. È stata un'esperienza stranissima per questo ricercatore, ma soprattutto avremo modo di parlare, come ogni anno, per capire com'è andata e come funziona questa notte europea dei ricercatori, con Leonardo Alfonsi, il coordinatore del progetto di Sharper.
Non mancheranno svariati collegamenti, interviste e perfino uno spazio dedicato al manifesto delle parole ostili. Trattasi di una lista di 10 semplici regole che rappresentano un po' il punto di partenza di una su quella che è l'importanza del riappropriarsi della responsabilità della verifica delle informazioni.
E se i protagonisti della Notte Europea dei Ricercatori sono appunto ricercatori, un grande ruolo è stato fatto anche dall'Università degli Studi di Perugia, che ha guidato tutta la rete cittadina con decine di eventi distribuiti in tutti i luoghi più caratteristici del suolo lumbro, ma anche quelli più insoliti. E questa giornata è stata centrale alla creatività dei ricercatori, degli artisti e dei comunicatori, in modo da aprire questa città molto storica ai musei e le sue piazze alla curiosità di tutti i cittadini, che siano adulti, bambini o anziani.
E allora siete pronti per stare con noi in questa serata, in questo viaggio alla scoperta della notte europea di Perugia con la scienza e la ricerca scientifica? Ovunque voi siate, noi ci auguriamo che continuerete ad ascoltarci in questa diretta delle radio universitarie Raduni. E torniamo subito dopo Lucy dei Soccer Mammi.
Bentornati a tutti alla diretta di Radiofonica sul circuito di Raduni. Siamo qui con Leonardo Alfonsi, l'organizzatore di Sharper qui a Perugia. Vogliamo un attimo comprendere, insomma, le difficoltà di organizzare un evento del genere, ma anche i lati positivi, quello che regala ogni anno, insomma, il bilanciamento di quest'anno rispetto a questa nottata.
Allora, le difficoltà che ci sono sempre nell'organizzare un appuntamento così articolato in ogni città, e anche qui a Perugia ci sono oltre 80 eventi distribuiti dal mattino fino a tarda notte, in alcuni casi, e questa è una delle novità di questi anni, anche spalmati lungo il sabato mattina, e qualche appuntamento sempre più durante i giorni precedenti, aspettando la notte. Quindi è un appuntamento che più diventa complesso e più ha degli aspetti di difficoltà organizzative, che però sono affrontati in modo entusiasta e brillante dai ricercatori che sempre più numerosi partecipano a questa, a questo appuntamento, perché lo interpretano sempre più come una festa dell'Europa, una festa del futuro dell'Europa, basato anche sullo sforzo che loro, cioè i ricercatori e le ricercatrici, quotidianamente fanno nei laboratori. Quindi diventano partecipi di un processo su scala continentale che è sempre più ricco e sempre più bello da vivere, nello spirito di festa, di creatività e di curiosità.
Noi sappiamo bene che Sharper nasce un po' per avvicinare, no, i cittadini al mondo della scienza, ai giovani, ai più adulti, con varie esperienze interattive che, no, aumentano, così come tutte le discipline che ogni anno a Perugia e come nelle altre città d'Italia diciamo riempiono i luoghi più importanti della città. Volevo chiederti, in un anno in cui è così fondamentale questo tema, quanto è il livello di entusiasmo delle imprese, della collaborazione di, insomma, di chi partecipa a questo progetto?
Allora, in ogni città è cresciuto in questi anni lo spirito di collaborazione tra tanti soggetti culturali, le municipalità, i comuni, le imprese, le aziende, i centri di ricerca, le associazioni culturali, cioè tutti quelli che fanno della cultura uno strumento di sviluppo, di innovazione. Quindi cresce non solo l'entusiasmo, ma cresce la partecipazione attiva di tutti questi attori. E uno degli aspetti più entusiasmanti, per tornare anche alla domanda che prima la collega mi poneva a proposito degli aspetti belli di questo sforzo, è proprio l'assistere al consolidarsi delle reti che in ogni città danno vita a Sharper. Sharper non è più soltanto la festa dei ricercatori. I ricercatori e le loro attività sono un pretesto per far festa in una città, coinvolgendo tutti quanti i soggetti che fanno vivere quella città. Nei giorni scorsi si è ricordato Italo Calvino e mi piace pensare ad una delle frasi che Marco Polo dice all'interno delle città invisibili. A proposito delle città, le città non sono il risultato del caos o della progettazione, ma sono il risultato dell'abilità a rispondere alle tue domande. Ecco, nella notte dei ricercatori le città mostrano l'abilità a rispondere a domande che riguardano la ricerca, ma che riguardano il futuro di tutti i cittadini.
Quindi complessivamente è un evento che comunque è percepito con grande importanza. Dall'organizzazione si percepisce la stessa cosa o ci sono ancora altre definizioni che si potrebbe dare riguardo questo evento?
Ah, le sfide sono sempre aperte, soprattutto è aperta una sfida di continuità. L'idea cioè che la notte dei ricercatori sia una festa che però accende un percorso che, che durante l'anno si poi sviluppa in momenti diversi e in occasioni diverse. Credo che questo sarà anche il futuro delle notti dei ricercatori in Europa, cioè dopo 15 anni di attività promossa dalla Commissione europea per accendere l'attenzione, accendere i riflettori sul lavoro dei ricercatori, c'è un'attenzione crescente alla continuità che questo tipo di coinvolgimento può avere nel corso dell'anno. Cioè l'idea che non ci si fermi ad una notte per far festa e per approfondire i temi più diversi, dai cambiamenti climatici all'intelligenza artificiale, ma nel corso di tutto l'anno questa curiosità venga tenuta viva.
Noi ringraziamo Leonardo Alfonso e ci ascoltiamo Best Life di Danny Brown.
Parliamo di ricerca.
La notte europea dei ricercatori.
Parliamo di ricerca. La notte europea dei ricercatori.
Came from the store where hot dogs got pulled right up in the same pot. All cooked though, I went front flipping on master.
Clipping them sacks, hiding seeks and spots to out and we sell carry facts. War on drugs was a chess game, was a bomb, guns drawn on my front lawn. Just a young staring down the corner, checking out the hustlers with the latest kicks on them. Know what it's gonna want, mama ain't got it. Been up in school line, but she know about it. I was just a young, know what I was headed for. Jumped off the porch, really I wasn't ready for it. Get up off the hood, find a way out. Rap I'm on, either death or jailhouse. Wanna get away from all this stress. But me, mama just wanted the best.
State ascoltando la diretta della Notte Europea dei Ricercatori, un evento trasmesso da tutte le radio universitarie d'Italia. In quest'ora ci incentreremo e andremo a scoprire tutte le particolarità del progetto Sharp e non solo, vero Selena?
No, infatti il nostro interesse non è soltanto far comprendere a chi ci ascolta cos'è Sharp, ma soprattutto avvicinarli a quelli che sono i ricercatori, perché i ricercatori non sono alieni o persone speciali, anzi sono proprio coloro che ci hanno permesso di avere tutte le comunità che abbiamo adesso, di avere il microfono che stiamo usando per fare questa diretta. Quindi penso sia molto importante che riusciamo ad avvicinarci a loro.
Il compito della scienza è un po' quello di spiegare e far riflettere le banalità anche della nostra quotidianità. A volte però ci fa anche un po' sorridere. È il caso per esempio di Mark Abrams, che è l'editore della rivista Annals of Improbable Research, non lo saprò mai dire, ed è fondatore dei premi Nobel ed è anche organizzatore della cerimonia che ogni anno nel mese di settembre dal 1991 premia all'Università di Harvard 10 ricerche pubblicate su delle autorevoli riviste scientifiche internazionali, perché come dice il motto del premio, prima fanno ridere e poi anche fanno pensare.
Ma guarda, ti dirò di più Elisabetta, riprendendo proprio quello che hai detto prima, Mark Abrams è stato effettivamente nel suo tour europeo anche al POST, al Museo della Scienza di Perugia, e ha fatto una bellissima presentazione. Io sono andata ad ascoltarlo, ha raccontato come e perché sono nati gli Nobel, ci ha raccontato anche di come funziona la cerimonia della premiazione. C'è una bambina di 8 anni che viene selezionata ogni anno, che con una torcia fa la luce. No, aspetta, mi sono confusa. C'è la torcia che fa la luce ed è una persona, ma questa bambina si alza e quando le persone iniziano a parlare troppo, io avvicino e inizio a urlare: smettila, stai parlando troppo, tutto il tempo finché questa persona non è costretta a smettere e scendere dal palco. Questa è una cosa
interessantissima e particolare.
E ho avuto anche l'onore di intervistarlo quel giorno. E infatti faremo sentire a voi quel pezzo di intervista molto interessante che ci ha concesso Mark quando è venuto a trovarci a Perugia.
Io direi che gli ingredienti un po' principali dei premi Nobel e della missione, se così possiamo chiamarla, di Mark Abrams sono un po' l'umorismo, no? E la scoperta della ricerca scientifica. Io direi che ora è il momento di sentirci che cosa hai detto ai nostri microfoni tu insieme a Mark Abrams, e ascoltiamoci dunque il suo intervento.
Il 27 settembre a Perugia la Notte Europea dei Ricercatori è Sharper.
Sharing researchers' passions for evidences and resilience.
Nel 1990 sono diventato redattore di un magazine scientifico e ho iniziato a incontrare persone che facevano cose veramente inusuali, cose che fanno ridere la gente, e con molti di loro ho iniziato a ragionare sul fatto che avrebbero vissuto la loro vita intera e che probabilmente sarebbero morti senza che nessuno fosse venuto a conoscenza delle loro invenzioni. E ho pensato, questo è sbagliato, qualcuno dovrebbe fare qualcosa. In effetti, noi potevamo fare qualcosa, seppur di piccolo, e così lo abbiamo fatto. Per quanto riguarda l'Ig Nobel più memorabile che abbiamo premiato, che in realtà cambia ogni volta che ci penso, ma vi dirò quello che al momento ritengo il più memorabile, abbiamo dato un Ig Nobel per la biologia nel 2003 ad uno scienziato olandese che ha scritto una ricerca che è il primo caso scientifico registrato di necrofilia omosessuale tra i germani reali.
Eccoci qui, avete appena ascoltato Elephant di Benjamin Francis Leftwich e insomma ci eravamo lasciati parlando degli Ignobel, ma non vi abbiamo dato nessun'altra informazione a parte quelle dell'ideatore degli Ignobel, perciò ci interessa magari rendervi partecipi delle scoperte più interessanti di quest'anno.
E allora approfondiamo alcune ricerche che all'inizio fanno un po' sorridere e poi ci fanno davvero riflettere e che tra l'altro non sono affatto scontate. Delle ricerche che sono in realtà reali, sono vere, su qualsiasi tipologia di argomento e in qualsiasi campo. Delle ricerche che possono essere giuste oppure possono essere sbagliate, tanto utili quanto inutili, importanti oppure scontate, che però sono nella classifica degli Ignobel, cara Selena.
Infatti, ma penso che se qualcuno si fosse mai domandato il cambiamento di temperatura dei testicoli, abbiamo una bellissima dimostrazione quest'anno per il premio Ignobel per l'anatomia. Adesso, non so se qualcuno si è mai chiesto se ci fosse una differenza di temperatura tra il testicolo destro e il testicolo sinistro. Sicuramente tu sì, immagino.
Ah beh sì, ogni giorno il mio primo pensiero mattutino è capire qual è il problema degli uomini e uno di questi è quale sia il testicolo più caldo o più freddo, senza dubbio.
Sì sì, infatti hanno dimostrato, prendendo come campione d'analisi un gruppo di impiegati per le poste e autisti dei mezzi pubblici e adattando dei sensori, hanno dimostrato che il testicolo sinistro si riscalda più di quello destro, ma soltanto quando si è vestiti e evidentemente in posizione seduta, perché altrimenti diciamo che è stata una scoperta molto interessante e come ogni anno ci tenevo a raccontarvi degli Ignobel sessuali più belli che ci siano mai stati nella storia. Ma ci sarà qualcos'altro, immagino.
Senza dubbio, come al solito l'Italia si classifica tra le idee migliori e soprattutto culinarie, perché insomma si sa che siamo la patria della cucina, ma in realtà siamo la patria della pizza margherita e della pizza marinara napoletana. Infatti l'Italia nel 2019 vince il premio Ignobel proprio perché un certo Silvano Galus, che non si sa chi sia, ha sostenuto che la pizza può proteggere da malattie e morte, perché addirittura può aiutare a prevenire delle cellule tumorali. Che dire, che i napoletani e Napoli siano meravigliosi, questo lo sappiamo, ma che fino a questo punto si siano inventati dei metodi per non ammalarsi, ora mi sembra un po' esagerato, non credi?
Dovevo brevettarla io questa idea prima di trasferirmi.
Non a caso questa sera prima della diretta ci siamo buffati di pizza.
Una pizza buonissima, rigorosamente italiana, perché ricordiamoci, la ricerca dice che se non è italiana non funziona.
Non ci piace.
Ma sai che mi prude un attimo qui. Ah, che bella sensazione. Ah, e questo mi fa tornare in mente. Ma aspetta. Il premio Ignobel per la pace, il premio Ignobel per la pace è stato dato a Francis McGlone perché lui ha scoperto che le grattatine in certi punti del corpo danno una sensazione di estremo sollievo. Ma questa volta non pensiamo male, non c'è nessuna malizia in questa scoperta, si tratta appunto del retro dell'avambraccio e della caviglia, sono i punti che forniscono maggior sollievo, quindi durante questo stress di questa diretta, quest'ansia, forse grattiamoci un pochino, ci sentiamo meglio.
Selena, ogni volta ti toccano questi Ignobel, devi raccontare di questi Ignobel, boh, particolari, per come dire, un po' intimi, per cui ci penso io a risollevare la qualità degli Ignobel del 2019 raccontandovi il premio che è stato consegnato alla chimica, a un gruppo di scienziati provenienti dal Giappone, pensate bene, che hanno pensato di calcolare la quantità di volume totale di saliva prodotta ogni giorno da un bambino di 5 anni. Che dire, cosa si inventano questi giapponesi?
E quanta ne produce?
Dicono ne produca mezzo litro.
Vabbè,
cioè
che
tipo l'acqua che bevo io ogni giorno, più o meno lo stesso quantitativo di saliva. Che dire. Poi c'è un certo Iman Farablansk, una cosa simile, che pensate è un ingegnere iraniano, è chiaro, mi capite, non lo so dire, ha vinto l'Ignobel per l'ingegneria perché ha creato una macchina cambia pannolini che tra l'altro somiglia a una sorta di lavatrice. Ora mia madre sarebbe stata contenta di conoscerlo più o meno 25 anni or sono.
Forse non tutte le madri, visto che, non so, forse non si sentirebbero al sicuro di mettere il bambino in lavatrice. Tu che dici?
Forse il bambino no, ma i pannolini per riutilizzarli magari sì.
Volentieri.
Ed ora, che dire, c'è un'ennesima scoperta sugli scarafaggi magnetici.
Ma nel senso che li attacchi sul frigo, loro restano lì tipo souvenir?
Oddio, forse non era questa l'idea, però potrebbe essere il nostro futuro premio Nobel del 2020 proveniente da Perugia. In realtà questo premio dice così, cioè, una volta resi magnetici gli scarafaggi, da morti si comportano diversamente rispetto a quelli vivi. Boh, così dicono i vincitori degli Nobel per la biologia del 2019. Ma c'è ancora un altro premio, che è il premio per l'economia, che mi riguarda personalmente, che è andato allo studio di Turchia, Olanda e Germania, perché ha confrontato le banconote di diversi paesi al fine di scoprire quale tra queste siano le più efficienti a veicolare i batteri. Che dirvi?
E qual è stato il risultato? Di cosa mi devo preoccupare? Com'è che mi ammalo?
Secondo me ti ammali spendendo soldi a livello generale. Poi dopo in generale, diciamo così. Ci vuoi raccontare di qualche altro premio Nobel?
Ma sì, sai, ne avevo letto uno molto interessante, ma soprattutto oggi tra fogli, penne, eccetera, mi è ritornato in mente, che è il Nobel per la psicologia andato a Fritz Strack.
Come lo dici bene, sei proprio brava.
Ma io l'ho buttata così come veniva, magari lui mi sta ascoltando in questo momento e dice: ma questa qua non ha capito niente.
Ma probabilmente sei l'unica che se lo fila, quindi raccontiamone il suo premio Nobel.
Io cito le parole dello stesso ricercatore che ha vinto il premio, perché lui ha preso questo premio per la psicologia dopo aver scoperto che tenere una penna in bocca fa sorridere e quindi rende più felici, e poi per aver scoperto che non è vero.
Wow, io direi che per questa edizione di Sharper abbiamo raccontato davvero i punti cardine di quelli che sono gli Nobel di questo anno, e ci auguriamo che l'anno prossimo ci siano meno Nobel intimi e più culturali, così che potremo imbarazzarci di meno ai microfoni. E adesso è venuta l'ora di ascoltarci Dark dei Dog in the Snow.
Parliamo di ricerca. La notte europea dei ricercatori.
Sulle note di Dark dei Dagon in the Show, dei Dag in the Snow, anche detto, siamo in diretta condivisa con le radio del network di Raduni di Perugia, e siamo Elisabetta, colei che sbaglia sempre i titoli delle canzoni, e Selena che li dice perfettamente.
Ancora non ne ho detto uno, però vabbè.
Era i Dog in the Snow, ora l'ho detto bene, e adesso possiamo proseguire con gli ospiti illustri della diretta, è vero Selena?
Sì, infatti, come abbiamo già accennato all'inizio di questa diretta, tra i vari ospiti abbiamo avuto anche il premio Nobel per la medicina Eric Kandel, che ha svolto una lectio magistralis sui meccanismi dell'apprendimento della memoria, e ha cercato insomma di spiegare i processi cognitivi del nostro cervello. Ma in realtà sai come l'ha fatto?
Lo so, questa volta ti sorprenderò.
Vai, dimmi.
L'ha fatto attraverso i neuroni di una lumaca di mare, perché è molto simile il suo cervello a quello umano, ma ha molti meno neuroni di quello umano. Ok, quindi
il funzionamento delle sinapsi della lumaca di mare è analogo a quello delle sinapsi umane, però ci sono la Luma Caimare ha solo 20.000 appunto sinapsi, e quindi era più facile da studiare.
Ce l'hai l'aria sulla quarta corda pronta per Rossella?
No, Rossella per fortuna esiste. Ci ho detto, Candel non so se si aspettava che le 20.000 sinapsi siano più o meno pari al numero di quelle degli uomini, non so se lo sapeva. No, sono allo stesso livello, non sono, qui mi si dice che sono di più, in realtà sono allo stesso livello. Ok, le ricerche di Candel hanno aiutato a comprendere i processi mentali fondamentali della nostra conoscenza del mondo e del nostro senso di identità personale. Ad esempio, quando studiamo, perché certe volte non riusciamo a trattenere in mente i concetti anche quelli più importanti?
Perché
a te è mai capitato, Selena?
Sì, mi capita verso le cose che non mi interessano, che studio con disprezzo e disinteresse.
Beh, bene, perché in realtà invece io ho sempre giustificato queste dimenticanze con l'ansia, che è un po' il punto focale, il punto centrale della mia vita. E poi soprattutto perché io non ripeto mai, e quindi, come dice sempre mio padre, se non ripeti, non ricordi.
Beh, diciamo, sono punti di vista. A me non serve ripetere tanto, quanto piuttosto a me serve leggere tanto per preparare un esame. Infatti ho una memoria fotografica molto forte, e quello che mi aiuta è leggere, sottolineare, riscrivere, risottolineare, fare gli schemi, rifare gli schemi, riscrivere, per fissare tutte le cose praticamente dietro alla palpebra, che quando sbatto gli occhi davanti al professore, la seduta dietro, mi ricordo tutto, anche il numero della pagina dove ho letto le cose.
Addirittura, ma tu la fai la famosa ammazzata il giorno prima o la mattina stessa dell'esame?
Ho preparato istituzioni di diritto pubblico in 3 giorni, quindi direi di sì.
Che dire, quante cose succedono a Sharper, perfino una lezione su come studiare.
Ma
oggi,
tu come studi invece?
Allora, quando studio, direi, quando studiavo, non studiavo, cioè leggevo e scrivevo tanto, sempre scritto e sottolineato tanto, ma non ho mai utilizzato la parola. Infatti negli scritti andavo molto più veloce e molto bene, mentre negli orali non erano la mia parte, diciamo, forte, ecco.
Eppure stai qui a chiacchierare da un bel po' di tempo, te la stai cavando un sacco bene.
Sì, tranne che nei nomi inglesi. Ma torniamo alle cose più importanti prima che qui Rossella mi riprenda per la mia scarsezza nell'inglese. Torniamo alla ricerca del prof Candel. La Lectio Magistralis di ieri ha aperto la 18ª edizione del Congresso della Scienza Italiana di Neuroscienza, che si terrà a Perugia fino al 29 settembre del 2019, ed è organizzata.
Ci andiamo
insieme.
Sinapsi.
Ci andiamo insieme, magari ci attivano qualcosina, perché questa sera sono un po' dormienti. Quindi è stata organizzata in collaborazione con il patrocinio dell'Università degli Studi di Perugia. Pensate quanto è importante Perugia.
Beh, speriamo, comune, perché se non lo fa l'università, mi sa che non andiamo da nessuna parte.
Siamo messi molto male, ma sì. Ricorda che l'università siamo noi, e quindi siamo noi che dobbiamo,
certo,
agire e portare avanti questi progetti. E quindi ci ascoltiamo direttamente il premio Nobel che cosa ha detto ai nostri microfoni.
Parliamo di ricerca.
Notte europea dei ricercatori.
This is one of the early demonstrations that there are at least 2 major memory systems in the brain, explicit and implicit. Explicit is the conscious recall of information about people, places and objects. An implicit memory is the automatic recall.
Nel cervello umano ci sono miliardi di cellule nervose che sono collegate tra loro grazie a una complessa rete di processi. Il messaggio viene inviato da una cellula nervosa all'altra grazie a trasmettitori chimici, e la comunicazione avviene in specifici punti di contatto chiamati sinapsi, un po' come in un mixer che riceve diversi segnali. La sinapsi è il punto di legame delle cellule nervose, cioè dei neuroni, in cui avviene la comunicazione dei segnali. Ma i neuroni, in alcune situazioni, possono addirittura arrivare a mutare le sinapsi. Questo dimostra la loro plasticità. Quando apprendiamo e memorizziamo un comportamento, un evento, un testo, ne imprimiamo le tracce in una zona specifica del nostro cervello. Secondo Candel, la memoria è il risultato di queste micromodificazioni fisiche delle sinapsi. All'interno del neurone sensoriale si attiva un gene, detto gene di Krebs, che determina la sintesi di proteine, che modificano in modo più o meno persistente la sinapsi, generando 2 possibili forme della memoria, una transitoria a breve termine e una invece più duratura o a lungo termine. La memoria primaria dura per breve tempo, massimo 100 secondi nell'uomo, ed è appunto la short-term memory. mentre la memoria secondaria riguarda la conoscenza di un precedente stato mentale dopo che esso è già scomparso dallo stato cosciente, detta long term memory. La memoria sensoriale serve a rendere continua la percezione sensoriale, cioè la fusione delle immagini e dei singoli fonemi, per esempio di una parola. Gli psicologi cognitivi preferiscono parlare di working memory o memoria di lavoro piuttosto che memoria a breve termine, facendo un paragone con l'informatica o con l'architettura di un computer. La memoria di lavoro coincide con la cache, ovvero con quelle informazioni tenute altamente attive su cui si sta effettivamente lavorando, mentre la memoria a lungo termine si compone di una parte, che è la memoria esplicita o dichiarativa, quella cosciente, o quella implicita, non dichiarativa, che si esprime in comportamenti non specifici, per esempio andare in bicicletta, riconoscere i dettagli di una scena visiva complessa come una radiografia. E tutto questo, questo studio, è stato possibile grazie a una lumaca marina, la Alipsia, che ha permesso a Kandel di indagare i meccanismi molecolari della memoria a breve termine. Beautiful, as you can tell by glance, but it's highly recognized. There are many people that feel that the Nobel Prize should have gone to the animal rather than to the investigator.
Bentornati alla diretta. Vedi, non sei l'unica.
Per fortuna hai iniziato a sbagliare anche tu a fine diretta, grazie al cielo.
No, volevo dire che bentornati alla diretta condivisa di Raduni. E volevamo insomma parlarvi di quello che è l'European Corner, l'angolo dell'Europa, della ricerca degli italiani, degli olandesi, di tutti appunto gli europei che si impegnano tutti i giorni a lavorare con e nella scienza. E il tema più ricorrente riguardo alla ricerca è la mancanza di fondi, e sono sempre di meno quelli messi a disposizione dall'Europa e quelli sfruttati, nel nostro caso appunto dal nostro governo, dall'Italia e dagli atenei stessi, per sostenere la ricerca e per dare borse di studio e per consentire insomma agli studenti di approcciarsi a questo mondo molto importante per la loro formazione, ma anche per, appunto, abbiamo visto, con diverse scoperte per la vita di tutti i giorni.
L'Unione Europea, attraverso il programma Horizon 2020, sostiene la ricerca in tutti i suoi stati membri, andando un po' a colmare quello che è il gap economico di cui vi stiamo parlando. Questo pomeriggio abbiamo ben pensato di sguinzagliare i migliori redattori di Radiofonica che abbiamo nel nostro team e che hanno incontrato i ricercatori che hanno partecipato ai programmi Marie Curie, sempre all'interno di Horizon 2020. E così abbiamo deciso e pensato di raccontarvi le loro storie interessanti, che potrete ascoltarvi nei prossimi giorni nei podcast sul sito di Radiofonica. E vogliamo così dare voce un po' a quelle che sono le loro ricerche e le loro scoperte.
Ma in realtà possiamo dare voce già adesso con una ricerca all'interno appunto delle azioni di Marie Curie. Infatti, prima, per dire, sono riuscita a intervistare due ricercatori, e se mi dai un attimo mi ricordo anche come si chiamano.
Vabbè, ora, quante sottigliezze qui
Borke,
che vogliamo.
Borke Birgin e Ioannis Kusis.
Ma come sei brava.
Ma la cosa più bella è stata comprendere la ricerca di Ioannis. Ioannis ci ha parlato del fatto che lui sta ricercando per ottenere dei pavimenti che consentono di dissipare il calore durante i mesi più caldi dell'anno e invece conservarlo durante i mesi più freddi. I pavimenti, ma non solo, anche le pareti degli edifici, sfruttando quello che lui definisce l'effetto maglietta. Per dire, quando fa caldo, no? Che c'è il sole a 40 gradi, tu ti metti una maglietta bianca o una maglietta nera?
Oddio, ma sai che non sono mai stata brava sui colori che riflettono e queste robe qua?
Vabbè, però hai capito il senso.
Sì, certo. Ho capito e penso che l'abbiano capito anche a casa.
E direi di sì. E lui ha detto che ovviamente sarà un problema, per il momento il problema vero è riuscire a avere un pavimento che d'estate è bianco e d'inverno è nero. Perché il bianco riflette, il nero assorbe, non si sa mai. Non...
Magari per chi non se lo ricordasse.
Esatto.
E d'altronde siamo sciarpe per diciamo la scienza che, e anche questa è scienza.
Che lui sta sperando insomma di riuscire a trovare un cavillo in modo tale che con la percezione della temperatura cambi il colore stesso del pavimento, della parete dell'edificio, in modo tale da non soltanto il calore della casa e anche tutto il calore della città, perché a furia di accumulare il calore comunque si percepisce. Ma comunque la stessa Notte Europea dei Ricercatori, al di là di tutti i ricercatori, è un'azione Marie Curie ed è promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, quindi è una cosa che va avanti da tanto tempo, anche se è soltanto negli ultimi anni che sta riuscendo ad avere una cassa di risonanza commisurata alla sua importanza. E già soltanto nel biennio del 18-19, quindi l'anno scorso e quest'anno, sono stati già 55 i progetti ufficiali sostenuti dalla Commissione, accanto poi a una svariate decine di iniziative che si sono organizzate, cioè che sono organizzate, che sono nate appunto in diverse città europee.
Diciamo che il suo obiettivo è un po' quello di sensibilizzare ciascuno di noi a quanto è fondamentale e vicino a noi la ricerca scientifica nelle giornate, nelle nostre giornate. Diciamo che si vuole creare un'occasione di incontro tra i ricercatori e i cittadini al fine un po' di diffondere quella che è la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto anche un po' informale, in un contesto semplice, trasparente, chiaro, così da stimolare il nostro interesse attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche che vengono poi fatte dal vivo attraverso mostre, visite guidate, conferenze, tanti seminari, perfino spettacoli e concerti, insomma attraverso delle attività interattive che possono interessare i più piccoli tanto i più anzianotti come noi, e delle attività insomma che permettono di toccare un po' con mano quella che è l'importanza e la presenza della scienza nella nostra vita quotidiana.
In tutto ciò ci dimentichiamo sempre di ricordare che non sono solo coloro che sono distanti dalla scienza a essere coinvolti da Sharper, se sono studenti che appunto frequentano facoltà scientifiche o persone che già lavorano nella scienza si interessano molto a partecipare a Sharper e a seguire iniziative, ma anche persone che magari avrebbero voluto studiare nella scienza e per diversi motivi, di ragioni insomma della loro vita, non ci sono riusciti, con Sharper hanno modo di rimmergersi in una passione che è rimasta nascosta.
Ebbene sì, noi maldiciamo sempre l'Italia e invece per una volta l'Italia ha fatto qualcosa di buono, ha deciso di aderire da subito a quella che è l'iniziativa europea, con una molteplicità di eventi, di progetti che sta tentando di portare avanti e che ci sta anche riuscendo, e che fanno peraltro tradizionalmente l'Italia uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi in tutto il territorio della penisola.
La lista della spesa te la ricordi?
No, decisamente no, non ricordo
ancora
mai assolutamente niente.
Pavia,
Cagliari,
Palermo,
Napoli, ma Perugia!
Loro.
Ed è proprio da Perugia che in questo momento della diretta condivisa ci ascoltiamo So Alive di Jonathan Wilson.
A reunion with something calling from the unreal. You look so familiar, it's nothing particular, but the entire field. that is why I'm so alive right now. You just keep on. I'd rather keep traveling through the night.
Siamo ancora live dal rettorato dell'Università di Perugia e voi state ascoltando la diretta della Notte Europea dei Ricercatori, che è un evento trasmesso dalle radio universitarie di tutta l'Italia. È arrivato il momento di interessarci a quello che è il manifesto della comunicazione non ostile per la scienza. Che ci dici, Selena?
Sì, questo manifesto è un principio molto interessante, soprattutto adesso che abbiamo internet, che rischia di disinformare piuttosto che informare. Infatti il manifesto contiene 10 semplici principi di stile a cui ispirarsi per una narrazione corretta, semplice e non ostile della scienza e di tutte le sue storie. E quindi riesce a orientare tutti i contributi di decine e decine di esperti del settore.
E qual è il motivo per cui ci interessiamo a questo argomento? Perché Raduni da sempre, da quando è nata, è stata attenta a quelle che sono le scelte dei vocaboli, così da redigere proprio una vera e propria carta della buona comunicazione, che è un po' un insieme di regole, se così vogliamo chiamarle, di prassi da tenere a mente ogni volta che si parla online oppure offline.
Mi sa che tu stasera sei più offline che online con questo microfono.
Non posso riuscirci.
Sì, ma il manifesto è importante. Ovviamente non il manifesto di Raduni, ma quello della comunicazione non ostile per la scienza è molto importante anche per chi ha partecipato alla redazione di questo documento. Infatti è stato realizzato con l'aiuto di Franco Prattico della SISSA, Immaginario Scientifico Università di Trieste, all'interno della Sharper, e diventerà quindi un documento ufficiale di Trieste, Città Europea della Scienza 2020. Quindi sono proprio impegnati per portarlo avanti fino a che magari qualche altra nuova idea non uscirà fuori.
A tal proposito, Parole Ostili ha realizzato una clip che ci spiega nel migliore dei modi di cosa si tratta, e ce lo sentiamo e poi torniamo per commentarlo in breve.
Parliamo di ricerca. La Notte Europea dei Ricercatori.
Questa è la storia di gente reale. Gente per bene, con tanti interessi, che studia o lavora oppure non fa niente, che si saluta, si cerca, si perde. C'è chi batte veloce su una tastiera. Fate schifo, vi odio, perché non morite tutti? Si sente al sicuro dietro lo schermo, perché per lui il virtuale non è vita vera. Ma non vuol rendersi conto, o forse non crede, che spesso il reale si sovrappone alla rete. C'è poi chi sceglie di usare parole offensive, non si pone alcun dubbio, nemmeno ragiona, niente più freni, lui parte all'attacco, ma poi gli resta addosso tutto quello che scrive. E c'è anche chi non vuol mai ascoltare, tanto è convinto di aver sempre ragione, scrive di getto, non cerca il confronto, si sa, è solo l'orgoglio a farlo parlare. E ancor si stupisce se viene ignorato quando quelli che ha intorno ha appena insultato. E che dire di chi incita e scatena violenza, senza sentirsi mai responsabile? Credo non abbia del tutto compreso che quel che comunichiamo è la nostra vera essenza. E c'è chi condivide a destra e a manca, senza mai fare un po' di ricerca. Non importa se è vero, non importa se è falso.
Adesso mi indigno e poi me ne vanto!
C'è anche chi si infuoca con chi ha una diversa opinione. Con lui non c'è discussione, ma solo aggressione! E poi c'è qualcuno che sceglie di essere brutale. Se è a favore di ciò che pensa, per lui ogni insulto vale. Non sa che a volte è meglio restare in silenzio e preferisce diventare un mostro ancor più violento. Perché in fondo basterebbe fermarsi a pensare alle parole che utilizziamo. Parole ostili, indifferenti o gentili fanno la differenza nella fine che facciamo.
Bentornati, eccoci ancora qui dal rettorato in diretta per la maratona di Raduni. E no, stavamo parlando appunto di questo manifesto della comunicazione non ostile per la scienza, che è un manifesto la cui importanza non è riconosciuta soltanto da me e te, che siamo qui sedute a Sharpera, a Perugia, ma proprio da grandi nomi all'interno del panorama scientifico. Se ti dico Burioni e Mercalli, capiamo insomma di chi stiamo parlando.
L'importanza.
Ma insomma, tu qualcosina la riesci a raccontare a chi ci ascolta di questo manifesto?
Sì, alcuni dei 10 punti che abbiamo ascoltato del manifesto possiamo raccontarveli in breve. Un punto, per esempio, è virtuale e reale. Che cosa significa? Significa che io giustifico un po' emotivo quelle che sono le mie affermazioni in rete in modo spontaneo, come lo farei se parlassi o dialogassi di persona.
Quindi, evitando di fare i leoni da tastiera, per dire.
E in realtà no, dovrei cercare di rendere le notizie il più chiare e comprensibile possibile e fruibili alla maggior parte del pubblico, insomma. Diciamo che diffondo solamente quello che so che è verificato, che è certo e che è concreto. Quindi rispetto il mio pubblico e calibro quelle che sono le spiegazioni per poi far capire a chi legge, a chi si informa.
Questo si collega direttamente a un altro dei punti che è molto interessante, che recita: sì, è ciò che si comunica. Quindi bisogna tenere a mente, quando si fa divulgazione scientifica, che non si parla di se stessi, ma si parla della scienza, che è una cosa esteriore, osservabile, oggettiva e deve essere conosciuta da tutti.
Infatti, possiamo anche dire che le parole danno forma al pensiero, che è un altro punto del manifesto, che significa che scelgo un po' le parole e gli esempi più importanti, che siano più chiari e che possano trasmettere i concetti sempre in maniera trasparente e facilmente comprensibile. Valorizzo la razionalità e il pensiero critico, però considero anche un po' il lato umano, perché pensiamo che la scienza è un po' la materia che studia l'uomo e quello che lo circonda. Quindi il senso è quello di rendere la scienza un interesse quotidiano e vicino a chiunque.
Ma io ti racconterò il mio punto preferito del manifesto, è l'ultimo, e non è l'ultimo per importanza, secondo me se ci fosse una classifica dovrebbe essere il primo, perché il 10° punto è: anche il silenzio comunica, che va ad indicare, sai cosa? Il fatto che se tu non sai di un argomento non ne devi parlare, non ne sai, che non è che se partecipi a una discussione devi parlare per forza. Se tu non sai una cosa basta dire non lo so o stare in silenzio. Io, per dire, non saprei discutere di economia, non per questo mi reputo un economa comunque.
Ecco, e io ci provicchio, diciamo così, nella vita ci provicchio. E che dire, dopo i punti più importanti del manifesto, noi ci ascoltiamo Strings dei Bruin.
Parliamo di ricerca. La notte europea dei ricercatori.
It's just a drop, a body in the sea, blending into everything, keep swimming in everything, taking part in everything. Colors, limbs, turns and twists, they do exist as liquid dancers under the wind, waves of resilient skin.
E torniamo live per la diretta condivisa sulle radio del network Raduni. Siamo quasi alla fine, ahimè, di questa nostra ora di programmazione in cui ci siamo divertite, ci siamo informate, abbiamo riso, ma abbiamo anche riflettuto, che è un po' lo scopo di Sharper del 2019. Siamo purtroppo, ma anche per fortuna, per passare il testimone a Radio 6023, non me ne vogliano gli amici di Samba Radio, ma 6023 l'ho detto correttamente. E 6023 si occuperà di chiudere la notte della ricerca del 2019, che è la radio del Piemonte Orientale.
Beh, abbiamo insomma pensato di chiudere questa diretta qui con voi facendo un riassunto, insomma, il punto della situazione di questa serata, sia a Perugia ma anche in generale, come potremo anche ascoltare poi da, appunto, dai nostri colleghi del Piemonte. E tu che bilancio mi fai, visto che tu con i numeri dovresti avere più a che fare di me?
Ma io direi che in questa giornata abbiamo toccato un po' quelli che sono i temi più attuali che stanno toccando tutte le televisioni, i giornali e i media di questo periodo. Quindi tutto il team di Sharper, Leonardo Alfonsi e tutti i ricercatori che abbiamo conosciuto in questa giornata così gremita di persone, perché bene, dovete sapere che oggi Perugia si è riempita, così come Cagliari, Napoli, Catania e tutti gli altri nostri amici dell'Italia.
Ma soprattutto, guarda, Torino si è riempita con la manifestazione per Fridays for Future.
Sì, Torino è stata pienissima. Però oggi in tutte le 116 città italiane, pensate, si è svolta la mobilitazione appunto dei giovani appositamente per il clima. Il messaggio che voglio lanciare per l'occasione è che sul clima bisogna ascoltare la scienza. Queste erano le parole del ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca MIUR, Lorenzo Fioramonti, che è intervenuto al MIUR alla presentazione della Notte Europea dei Ricercatori.
Sì, come appunto abbiamo avuto modo di sperimentare, siamo in coincidenza anche con Fridays for Future per oggi e vi lasciamo al futuro di questa diretta, che è appunto Radio 6023 dal Piemonte. Siamo Selena
ed Elisabetta e vi salutiamo
e grazie di averci ascoltato.
Parliamo di ricerca.
Parliamo di ricerca. Raduni e le radio universitarie italiane raccontano,
in una maratona radiofonica nazionale,
la scienza e la ricerca di oltre 100 città italiane.
Per farti vivere in prima persona la Notte Europea dei Ricercatori.